Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Troppo attaccato al computer, questo fa male all'anima, toglie la libertà, ti fa schiavo. È curioso, in tante famiglie i papà e le mamme mi dicono siamo a tavola con i figli e loro, con il telefonino, sono in un altro mondo. È vero che il linguaggio virtuale è una realtà che non possiamo negare. Dobbiamo portarla però sulla buona strada, perché è un progresso dell'umanità. Ma quando questo ci porta via dalla vita comune, dalla vita familiare, dalla vita sociale, anche dallo sport, dall'arte, e rimaniamo attaccati al computer, questa è una malattia psicologica. Pagine, fogli, parole di un papa. Così Francesco nella conferenza stampa di ritorno da Sarajevo il 6 giugno 2015. Oggi il nostro spunto iniziale è computer. Pagine, fogli, parole. Oggi siamo partiti da computer, dalla valutazione critica che Papa Francesco ha dato dell'uso eccessivo del computer, e tutti sappiamo che in italiano il primo nome di computer fu calcolatore. Tutti sappiamo quanto la matematica sia alla base del funzionamento di ogni computer, e più ancora che la matematica, precisamente il misterioso algoritmo. Algoritmo, che passione, è il titolo di un volumetto edito da Colosseo Editore a firma di Valerio Raganelli. Lo abbiamo in linea.
Gli algoritmi sono per l'appunto degli oggetti matematici che fanno eseguire delle azioni da oggetti fisici. Questo è qualche cosa di straordinario ed è tenuto nel secondo capitolo del mio saggio a mettere l'accento su questa cosa. Se ci fate attenzione, gli algoritmi effettivamente impregnano la nostra vita quotidiana oggi più che in epoche passate, sebbene siano sempre stati, perché effettivamente non solo noi calcoliamo molto, troviamo senz'altro più che nel Medioevo, ma inoltre grazie all'intelligenza artificiale che progredisce lentamente ma sicuramente per gradi anno dopo anno, noi disponiamo sempre di più di apparecchi cosiddetti intelligenti. Abbiamo i telefoni intelligenti, abbiamo le automobili intelligenti, abbiamo tra poco le cucine, i forni intelligenti, eccetera, eccetera, eccetera. Perfino le cose, chiamiamole così, un po' meno intelligenti, che non hanno questa connotazione pubblicitaria dall'industria, ad ogni modo contengono qualche po' di algoritmi.
Ecco, ma può spiegare in che modo, tecnicamente?
Tecnicamente...
Cioè, come avviene il passaggio dal mondo della matematica pura, quindi da un mondo di pura astrazione, a delle macchine che funzionano o dovrebbero funzionare teoricamente al nostro servizio, con la loro intelligenza, badando poi a non farci sentire in compenso più stupidi?
Beh, magari ci sentiamo davvero più stupidi, tanto è vero che è molto difficile darne una spiegazione semplice e precisa. Stavo per parlare un attimo delle lavatrici. Quando lei fa... un bucato con la lavatrice, di solito sceglie un programma, ebbene quel programma sostanzialmente è un algoritmo. Adesso dice al tamburo della lavatrice, dice al cubinetto della lavatrice, vai adesso a prendere tanta acqua, vai a scaldarla fino a questa temperatura, poi ruota il tamburo per tanto tempo. Questi sono dei comandi che io esprimo in linguaggio umano, ma lì dentro effettivamente sono dati in forma elettrica.
Molto chiaro, poi... questo è molto chiaro, perfetto. Ecco, però le cose forse si complicano con l'avvento del computer invece. Qui siamo in un ambito ancora analogico, meccanico. Con il computer certo. Abbiamo elementi in più.
Si complicano moltissimo perché grazie alla flessibilità dei codici si possono esprimere molte più cose, potenzialmente un'infinità, così come con le note musicali si possono comporre praticamente un'infinità di composizioni sinfoniche e non, così come con le lettere dell'alfabeto si possono comporre quasi un'infinità di parole. Nessun linguaggio ha un'infinità di parole, ma si creano sempre melodie.
Dunque, lei, professore, come ha, dicevo, deciso di... scrivere questo breve saggio, ne ha firmati molti altri, ma con questa connotazione così positiva, insomma, almeno nel titolo, no? Fiduciosa appunto nelle grandi possibilità degli sviluppi dell'algoritmo, tenendo presente, ripeto, che il moltiplicarsi di macchine intelligenti intorno a noi rischiano, è il sospetto di molti, chiedo a lei tra le righe se è fra questi anche, rischiano di appunto esasperare invece la nostra, a volte il nostro senso di impotenza e di estraneità dal cosiddetto mondo reale. È anche il sospetto del Papa.
In origine io sono partito effettivamente dalla constatazione di quanto l'intelligenza umana sia fiacca e quanto invece l'orgoglio umano la monti, la pompi, parli addirittura da dea ragione e tutte queste cose, no? Dopodiché effettivamente il mio editore, il titolare della Colosseo Editore, mi ha indotto a fare un saggio breve, no? Come lei sa ne ho filmati di un po' più lunghi, e è stata anche un po' sua la scelta del titolo. E effettivamente per quel che riguarda, diciamo, lo sviluppo degli algoritmi e il tipo di minacce, fra virgolette, che ci pongono, io certo tendo di più a vedere l'aspetto positivo della sfida, l'aspetto, diciamo, della possibile creatività, però certo posso anche capire un certo timore, perché l'uomo si è sempre considerato al culmine dell'evoluzione come qualcuno capace di padroneggiare tutto, nessuno individualmente ma almeno collettivamente la razza umana, e adesso teme di non farcela più di fronte all'intelligenza artificiale. Io non saprei dire se questo timore è fondato, ma dopotutto, perché ci teniamo tanto a padroneggiare. Certo, fa piacere sentirsi padroni del mondo, ma ci vorrebbe più umiltà.
Al termine del suo saggio è stata inserita, dunque all'inizio ci sono delle riproduzioni delle foto dal cosmo, nascita di una stella, ultimi istanti di vita nella stella NGC 2440, perché la sua panoramica spazia appunto dalla fisica, quindi se vogliamo dall'origine dell'universo, fino appunto alla traduzione matematica delle nostre conoscenze e all'utilizzo di queste conoscenze dall'universo astratto della matematica, appunto dicevamo, alla vita concreta. Ma l'ultima immagine che vedo inserita nel breve saggio è l'allegoria della teologia e della metafisica, un'incisione di Raimondi, di Marcantonio Raimondi, leggo da Raffaello. C'è un motivo nell'utilizzo di due immagini così lontane, soprattutto nel riferimento appunto a teologia e metafisica.
Innanzitutto devo rendere grazie all'editore e ai suoi aiutanti che mi hanno suggerito di inserire un'immagine allegorica, ma ho colto questo suggerimento con vero piacere, perché mi piacciono le pitture allegoriche, le opere del Rinascimento sono molto belle. Ora, l'allegoria giusto appunto fa riferimento a teologia e metafisica, le quali sono ben lontane dall'essere molto estranee l'una all'altra, anzi sono imparentate. Forzatamente, diciamo, quando si fa una metafisica non si può mai escludere qualche ricaduta di tipo teologico, perciò mi è sembrato bello parlare di queste cose. Quanto al legame con il cosmo, mi sembra doppiamente evidente. Da un lato, effettivamente, il passaggio tra la fisica e la metafisica parve già naturale ad Aristotele e ha continuato a sembrare naturale ai filosofi durante tutte le epoche. Anche Auguste Comte, pur diciamo così contrario alla metafisica scolastica, a modo suo si ispirava per contraddirla proprio alla fisica. E d'altra parte anche il nesso con la matematica non è piccolo. Già da Platone la matematica pareva ispirare alquanto la metafisica, ma poi con la matematizzazione della fisica il legame si è fatto ancora più stretto. Perciò mi è parso normale, ho accolto benissimo il suggerimento dell'editore.
Dottor Raganelli, per concludere, è la prima volta nella storia del pensiero, della conoscenza umani, che le grandezze immateriali, il mondo, diciamo così, metafisico appunto, influenza in maniera così massiccia la realtà concreta? Alludo all'avvento appunto delle intelligenze artificiali, dei computer in genere.
Diciamo che probabilmente è la prima volta che ce ne accorgiamo, ma per un credente il mondo metafisico ha sempre influenzato la realtà concreta, solo che adesso mi sembra che anche chi è meno credente dovrebbe avvedersene.
Io ringrazio cordialmente il dottor Valerio Raganelli, è autore di Algoritmo che passione, in libreria per Colosseo Editore. Buon lavoro, dottor Raganelli, grazie.
Tanto a lei.
dall'algoritmo indietro al numero, o meglio, dal numero all'algoritmo. Pagine di classici, dalle definizioni di Euclide. Punto è ciò che non ha parti. Linea è lunghezza senza larghezza. Estremi di una linea sono punti. Linea retta è quella che giace ugualmente rispetto ai punti su essa. Superficie è ciò che ha soltanto lunghezza e larghezza. Estremi di una superficie sono linee. Superficie piana è quella che giace ugualmente rispetto alle rette su essa. Angolo piano è l'inclinazione reciproca di due linee su un piano, le quali si incontrino fra loro e non giacciano in linea retta. Quando le linee che comprendono l'angolo sono rette, l'angolo si chiama rettilineo. Quando una retta innalzata su un'altra retta forma gli angoli adiacenti uguali fra loro, ciascuno dei due angoli è retto e la retta innalzata si chiama perpendicolare a quella su cui è innalzata. Angolo ottuso è quello maggiore di un retto. Angolo acuto è quello minore di un retto. Termine è ciò che è estremo di qualche cosa. Figura è ciò che è compreso da uno o più termini. Cerchio è una figura piana compresa da un'unica linea, tale che tutte le rette le quali cadano sulla linea, a partire da un punto fra quelli che giacciono internamente alla figura, sono uguali fra loro. Quel punto si chiama centro del cerchio. Diametro del cerchio è una retta condotta per il centro e terminata da ambedue le parti della circonferenza del cerchio, la quale retta taglia anche il cerchio per metà. Semicerchio è la figura compresa dal diametro e dalla circonferenza da esso tagliata, e centro del semicerchio è quello stesso che è anche centro del cerchio. Figure rettilinee sono quelle comprese da rette, vale a dire figure trilatere, quelle comprese da tre rette, quadrilatere comprese da quattro e multilatere comprese da più di quattro. Parallele sono quelle rette che, essendo nello stesso piano e venendo prolungate illimitatamente dall'una e dall'altra parte, non si incontrano fra loro in nessuna delle due parti. Pagine di classici, un assaggio dalle definizioni di Euclide. Dal numero, come lo immaginavano gli antichi, dunque all'algoritmo, suo perfezionamento e impiego tecnologico, al computer, troppo computer, dice Francesco.
Troppo attaccato al computer. E questo fa male l'anima, anche che toglie la libertà, ti fa schiavo del computer. È curioso. Tante famiglie, i papà, le mamme mi dicono: ma i figli siamo a tavola e loro col telefonino è in altro mondo, no? È vero che il linguaggio virtuale è una realtà che non possiamo negare. Dobbiamo portarla sulla buona strada, perché è un progresso dell'umanità. Ma quando questo ci porta via della vita comune, della vita familiare, della vita sociale, e soltanto anche dello sport, dell'arte, mi rimango attaccato al computer, questa è una malattia psicologica.
Sì. È presente la luna e sabato sera, intendo quella vera, intendo quella vera. È presente le stelle, le torri gemelle, quelle che non esistono più, quelle che non esistono più. E se ti parlo di calcio,
se ti suona un po' il banjo. Dici che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio. Ma se ti porto nel bosco, mi dici portami in centro, perché lì non c'è campo, poi fuori di testa come l'ultima volta.
Siamo l'esercito del sé. In carne ed ossa, mi manchi nella lista delle cose che non ho, che non ho, che non ho. Hai presente la notte del sabato sera? Intendo quella nera, intendo quella nera. Hai presente la gente che corre in mutande? Dice che non esistono più, dice che non esistono più. E se ti parlo di sesso? Carta, forbice o sasso? Dici che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio. Ma se ti porto nel parco, mi dici portami in centro, perché lì non c'è campo, può far fuori di testa come l'ultima volta. Siamo l'esercito del sesso.
Cari amici, buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana da Laura De Luca.